Martedì 19 aprile, ciao a tutti e a tutti, questa è Radio Onda Rossa e ricomincia Note Cose Città. Ah, ma ci vengono a trasmettere queste Note Cose Città ogni tanto. Buonasera Fabio.
Eh sì, Alessandro torna ogni tanto.
Eh sì, è vero.
Ciao Ale, ciao a tutti, ciao a tutti.
Allora Socio, oggi torniamo dopo un paio di settimane di buco, ma puntatona, no?
Oggi sì, puntatona, perché dedichiamo la nostra puntata di ritorno a un musicista eccezionale e il 22 aprile si celebreranno in tutto il mondo, credo, i 100 anni dalla nascita di Mingus, e quindi abbiamo pensato di dedicare a lui la nostra puntata, giusto Ale?
Giustissimo. E allora vai che abbiamo una scaletta.
La scaletta in realtà non è lunghissima la scaletta, ma diciamo forse sono abbastanza lunghi i brani, almeno in qualche caso. Comunque presentiamo Mingus a chi non dovesse conoscerlo, a chi ne sa poco, a chi non ricorda molto di lui. Vabbè, Charles Mingus è stato il più grande contrabbassista della storia del jazz.
E su qua
diciamo che non ci piove. È stato anche uno dei più grandi compositori del secolo scorso, non solo tra quelli afroamericani e non solo nel jazz. La sua musica è... banalizziamo, semplifichiamo al massimo, è stato il ponte tra due grandi rivoluzioni del jazz moderno, cioè il bebop degli anni 40 e il free jazz degli anni 60. Mingus, l'abbiamo detto, si celebra tra pochi giorni il centenario, nasce il 22 aprile del 1922 a Nogales, Arizona, al confine con il Messico. Ha una vita abbastanza, soprattutto i primi anni, abbastanza pesanti e sfortunati,
pesante.
Sua madre muore 3 mesi dopo, il padre risposato si trasferisce con la nuova moglie e i suoi 4 figli, tra cui appunto Mingus, a Los Angeles nel ghetto nero di Watts. Inizia a studiare musica a 8 anni, comincia con il trombone, poi passa al violoncello che tradisce a 15 anni per il contrabbasso e poi vedremo il perché. Nel frattempo diventa anche un ottimo pianista, ma Mingus, come scopriremo in questa puntata, non è stato soltanto un grande musicista, un grande compositore, ma è stato anche un poeta d'avanguardia e anche uno scrittore. Tra il libro certamente dobbiamo citare di Mingus e la sua autobiografia, un'autobiografia molto romanzata, in parte inventata, ma comunque eccezionale.
E la biografia, fammi dire, che se volete leggerla pensando che parli di musica, sappiate, ne parla pochissimo, se parla soprattutto di sesso. Poi
autobiografia, e non ho detto ancora il titolo, si chiama Peggio di un bastardo. Anche il titolo, spiegheremo il perché è peggio di un bastardo Mingus, perché era peggio di un bastardo. Comunque Mingus era davvero come il personaggio che emerge dalle pagine della sua autobiografia: sincero, sempre affamato di cibo e sesso, come accennava Ale, esigente con se stesso ed è molto esigente anche con i suoi musicisti, arrabbiato perennemente con discografici e impresari, preda di scatti di collera. Scatti di collera a volte così
improvvisi, che spesso
arrivavano fino all'aggressione fisica.
Violenti,
in sostanza, sì. Diciamo che era un disadattato, ma era anche affettuoso, seduttore, era capace di grandi slanci di generosità, era ben disposto alla risata e allo scherzo, era tantissime cose Charles Mingus. Tormentato dai ricordi di un'infanzia amareggiata dal pregiudizio razziale da un padre violento, Mingus fu un genio infelice, però riuscirà sempre a conservare, questa forse è stata la sua grande forza, riuscirà sempre a conservare al centro proprio l'occhio del ciclone, cioè un nucleo di serenità che quasi mi verrebbe da chiamare zen, e questo che probabilmente gli ha impedito di precipitare negli abissi della follia, come anche altri colleghi celebri come Monk, come Bud Powell, anche se spesso ha costeggiato appunto i bordi di questa follia, giungendo a autoricoverarsi al famigerato Bellevue Hospital, il celebre manicomio di New Yorkese. Vi leggo l'incipit di Peggio di un bastardo, anche questo c'è un motivo per cui ve lo leggo. In altre parole, io sono tre. Il primo sta sempre nel mezzo, senza preoccupazioni ed emozioni. Osserva aspettando l'occasione di esprimere quello che vede agli altri due. Il secondo è come un animale spaventato, che attacca per paura di essere attaccato. E poi c'è una persona piena di amore e di gentilezza, che permette agli altri di penetrare nella cella sacra del tempio del suo essere, e si fa insultare e si fida di tutti e firma contratti senza leggerli e si lascia convincere a lavorare sotto costo o gratis. Poi, quando ti accorgi di quello che gli hanno fatto, gli viene voglia di uccidere e distruggere tutto quello che gli sta intorno, compreso se stesso, per punirsi di essere stato tanto stupido, ma non ce la fa e così si rinchiude in se stesso.
E noi di queste tre anime di Mingus ritorniamo tra un attimo, perché noi abbiamo chiamato la nostra puntata 100 di questi Mingus in onore del centenario, ma anche 100 perché sono veramente tante le sfaccettature di questo artista, che era molto di più di un musicista, era anche un attivista oltre tutto quello che ci ha detto Fabio. E c'è un aspetto però che è fondamentale, perché la vita e la musica di Mingus sono in simbiosi. E se ci pensiamo, questa è una cosa straordinaria per un artista che ha inciso ovviamente soprattutto brani strumentali. Lui diciamo raccontava spesso di sé all'interno della sua musica, lo faceva in un modo particolare. Quando scriveva pezzi autobiografici, lui utilizzava alcune tonalità oppure utilizzava certe soluzioni armoniche, e quindi ci faceva capire appunto che stava parlando di se stesso. Il brano con cui vogliamo aprire, e mi riallaccio all'incipit, si chiama Self-Portrait in Three Colors, è tratto da un disco del 1959 che si chiama Aum, dura appena 3 minuti. Come fa Mingus a trasmetterci queste tre anime che vivono in lui? È un brano interamente composto, l'unica parte improvvisata è l'intro iniziale di pianoforte. C'è una melodia e viene suonata da due sassofoni. La melodia si ripete una seconda volta, ma viene aggiunto a contrasto un trombone che suona un'altra melodia. C'è quindi una terza ripetizione sia della melodia dei sax che del trombone, e se ne aggiunge una terza ancora suonata da un sax. Le tre voci alcune volte si armonizzano, in altre vanno ognuna per contro proprio, creando delle dissonanze. Tre voci diverse, tre personalità che convivono ma che al tempo stesso sono incompatibili. E questa è Self-Portrait in Three Colors, e lui è Charles Mingus. Thank you. 45 battute per descrivere se stesso. Charles Mingus, Self Portrait in Three Colors.
Tu in quante battute ti descrivi?
Ma me ne servirebbero almeno, non lo so, un migliaio. No, sì.
Vabbè, Mingus, questo è Self Portrait in Three Colors, si tratta, diceva Alessandro, da Aum, che è un disco, Ale, del
1959 Columbia.
59. Noi torniamo parecchio indietro, non riusciremo in questa puntata a fare a raccontare tutta la discografia di Mingus.
E soprattutto, però, no, scusami, non lo faremo in ordine, nel
no,
senso,
no,
non
appunto,
rispetteremo.
Però adesso torniamo indietro a prima che ancora che Mingus facesse dischi come leader, insomma, a suo nome. Quindi nei 10 anni che vanno dal 40 al 53, Mingus si fa, per così dire, le ossa suonando dal vivo in studio con nomi abbastanza, insomma, significativi. Dimmi tu, Ale: Louis Armstrong, Dinah Washington, Lionel Hampton, Earl Hines, Charlie Parker, Miles Davis, Stan Getz, Bud Powell, Dizzy Gillespie, Paul Blee, mancano Nenè, Didi, Vavà e Pelé, diciamo.
Ti aggiungo Artetum.
Fatto. Però Artetum mai in pubblico hanno suonato privatamente, diciamo così. Però e poi c'è Max Roach, il batterista Max Roach, con cui nel 52 Mingus fonda la Debut, un rarissimo esempio all'epoca di un'etichetta discografica autogestita integralmente dai musicisti stessi. L'etichetta durerà poco, i due non avevano molto modo di diventare anche, diciamo, in qualche modo impresari, ma comunque lascerà, diciamo, tanti bei dischi, e soprattutto lascerà e licenzierà nel 53 uno dei dischi live più amati e più venduti nella storia del jazz, che è The Quintet Jazz a Massey Hall. Non so se vogliamo raccontare qui qualcosa, Ale, no? Il disco probabilmente lo conosceranno in molti, la formazione è stellare perché c'è Bud Powell al piano, Charlie Parker al sax, Dizzy Gillespie, Max Roach alla batteria e Mingus che è il produttore, sta al contrabbasso. Il Massey Hall è una sala da concerti che sta a Toronto in Canada. Il jazz, il bebop è in fase calante negli Stati Uniti, per una serie di ragioni si trovano in questa tournée in Canada. Il disco, quando viene registrato, non è registrato ottimamente, quindi quando Mingus sente la resa della registrazione è fortemente deluso, perché soprattutto il contrabbasso è penalizzato. Quindi il disco ha questa particolarità che Mingus risuona tutte le sue tracce, in un paio di casi il basso, questa è la critica che muovono al disco, che resta eccezionale, esagera un po' e il basso suona in maniera abbastanza innaturale per essere un disco dal vivo. Però insomma, questo
però gliela passiamo.
Gliela passiamo perché il disco è ovviamente splendido, e soprattutto un disco che si legherà a Charlie Parker, tant'è che è entrato nella discografia di Parker, che però non poteva avere il suo nome, ma si chiama Charlie Chan,
sì, certo,
per ragioni sindacali, se non ricordo male. Comunque, il punto d'arrivo di tutta la serie impressionante di collaborazioni che ho citato prima di Charles Mingus, e diciamo il punto d'arrivo, dicevo, è la sua collaborazione, la collaborazione con il suo grande idolo. Cioè lui riesce a entrare nella Big Band, guidata da Duke Ellington. E Duke Ellington, lui la prima volta che lo vede dal vivo urlò per l'eccitazione, per farvi
12 anni aveva.
Per farvi capire il peso che ha avuto Duke Ellington nella psiche, nella passione per il jazz di Mingus, ma anche di questo torneremo a parlare più avanti. Per arrivare al primo album di Mingus come capobanda bisogna aspettare At the Bohemia. È un album registrato dal vivo il 23 dicembre del 55, scusate, in un caffè newyorkese, appunto il Bohemia, e sarà un'autorità come Nat Entoff, un scrittore e critico jazz, a recensirlo sulle pagine della Bibbia dell'ora del jazz, cioè Downbeat, e insomma lo recensisce con toni entusiasti. Il voto era sempre il massimo, gli darà 4 stellette e mezzo sulle 5 che insomma dava il giornale in pochi pochissimi casi. E poco dopo, il 30 gennaio del 56, sarà la volta del suo primo capolavoro, Pithecanthropus Erectus, e nulla per lui e per il jazz, dimmi Ale se sto esagerando, nulla sarà più lo stesso.
Nulla sarà più lo stesso, perché per la prima volta nel jazz, diciamo, entra una serie di innovazioni che poi saranno consuete. Intanto i tempi dispari, perché oggi ovviamente tutti celebriamo e conosciamo Take Five di Brubeck, ma è stato Mingus a portare i tempi dispari all'interno del jazz. E poi entra una polifonia appunto aggressiva, violenta. Questo è un'influenza sicuramente del suo mentore di Ellington. E la cosa particolare è che fino a prima dell'arrivo di Mingus il jazz nasce come una musica da ballo, e poi con Armstrong arrivano i grandi solisti. Arriva Armstrong, arriva Lester Young, Coleman Hawkins. Con Mingus la musica ritorna a essere in orchestra. Lui amava, diciamo, i gruppi larghi. Era raro che suonasse in trio, solo a Duke Ellington lo concederà, diciamo, questo onore. E cambia anche il metodo di composizione, perché i brani si progettano, invece di scrivere le parti sul pentagramma si spiegano oralmente o si suonano al piano, oppure si cantano ai musicisti con cui si parla, si discuta, ognuno si dà la propria possibilità di esprimere la propria personalità musicale, ma sempre all'interno di un progetto definito dal compositore. Il gruppo quindi è la somma di tante voci, è la comunità all'interno della quale i singoli fanno sentire la propria e creano un insieme, una metodologia che è sicuramente ispirata dagli insegnamenti che hanno avuto su Mingus i cori gospel, che ascoltava in chiesa da bambino insieme alla matrigna. Su Pedecantubus Electus, appunto, il primo disco di Mingus, una maturità arrivata molto tardi, che però è un disco, no?
No, un disco, vabbè, lo stai spiegando, di un disco, appunto, viene considerato il suo primo capolavoro. Noi da questo album ci sentiamo la prima traccia, la traccia che dà il titolo al disco, appunto, Pedecantubus Electus, e vi voglio leggere poche righe, sono le note di copertina che firma lo stesso Mingus, in cui spiega agli ascoltatori la composizione, appunto, che inaugura l'album. È un poema jazz che racconta in musica la visione che ho del primo uomo che riuscì a levarsi in piedi, di come fosse orgoglioso di essere il primo a non camminare più a quattro zampe, di come si battesse il petto per la gioia e predicasse la sua superiorità sugli animali ancora proni. Sopraffatto dalla stima per se stesso, decide che sarà lui a governare il mondo, se non l'universo. Ma la combinazione tra la mancata comprensione di quanto sia inevitabile l'emancipazione di quanti cerca di schiavizzare e la sua avidità gli negano persino di diventare un vero uomo e finiscono per spazzarlo via. Fondamentalmente la composizione può essere divisa in quattro movimenti, sempre Mingus che parla. Evoluzione, il primo. Secondo, complesso di superiorità. Terzo, declino. Quarto, distruzione. La traccia dura 10 minuti, ma godetevela.
10 minuti di Pithecanthropus Erectus. Dove li ascoltate se non su Radio Onda Rossa, l'unica radio che si permette di fare queste belle cose? E ovviamente Radio Onda Rossa è anche la radio che ha bisogno dell'aiuto di tutti e tutte. Vi invitiamo a partecipare alla campagna di radioabbonamento. Trovate tutte le informazioni sul sito www.ondarossa.info. Un tema molto caro a Chasmingus è il razzismo. Inizia a farci i conti fin da bambino, aveva una carnagione particolare perché il padre di Mingus era figlio di una donna svedese e un uomo afroamericano, aveva la pelle nera molto chiara e gli occhi azzurri. La mamma di Mingus era invece afroamericana, ma suo padre veniva dalla Cina e quindi aveva, diciamo, ha dato in eredità un colore piuttosto giallastro alla pelle. Nessuna comunità vuole Mingus quando era bambino, era troppo chiaro per gli afroamericani e troppo nero per i bianchi. A un certo punto non sapeva più da chi andare, prova a farsi accettare anche dai messicani, ma niente. E per questo lui si definisce peggio di un bastardo, e per questo il titolo dell'autobiografia. Lui da piccolo aveva studiato il trombone, come ha detto Fabio, poi è passato al violoncello, quindi gli permise tutto questo di avere anche un'impostazione classica, che poi è anche alla base della sua musica, del suo modo.
Amava Debussy,
amava Debussy e Stravinsky, e fu fondamentale per il suo modo proprio di comporre. Perché lasciò il violoncello? Per un motivo semplicissimo: perché un giorno un amico gli disse, guarda che un violoncellista nero non esiste in nessuna orchestra, cambia strumento, passa al contrabbasso.
Direi che non è cambiato molto oggi.
Sì, esatto, assolutamente. La sua Mingus è stato la sua identità di afroamericana l'ha portata avanti per tutta la vita, anzi è stato uno dei primi artisti neri che è riuscito proprio a costruire una carriera affermando il suo essere afroamericano, ed era naturalmente in prima linea nelle lotte e nelle battaglie dei suoi fratelli e sorelle. Non poté ovviamente rimanere indifferente a quello che nel 1957 succedeva in Arkansas, dove il governatore Orval Faubus si opponeva alla decisione della Corte Suprema che prevedeva la fine della segregazione, schierando la Guardia Nazionale fuori dalle scuole per evitare l'ingresso di 9 afroamericani. Insieme a Donnie Richmond, il suo fedele batterista, scrivono un testo per accompagnare un brano che già avevano in repertorio. Diventerà Faubus of Fables. Sarebbe dovuto entrare a far parte dell'album del 1959 che abbiamo ascoltato all'inizio, Aum, ma la Columbia disse no. Un testo così non lo possiamo pubblicare, erano prese in giro al governatore, erano degli scambi tra parlari tra Mingus e Richmond, è stupido, se la prendono col Ku Klux Klan, sono tutti nazisti. Mingus è arrabbiatissimo, pubblicano il pezzo soltanto strumentale, ma l'anno successivo però si vendica all'occasione di farlo con la Candid, che è un'etichetta importantissima in quegli anni perché permise a tanti jazzisti impegnati di produrre lavori politici e d'avanguardia, fece incidere la versione che voleva, gli darà il titolo Original Faubus of Fables, e quindi anche con le parole, ed è proprio la versione che ci andiamo ad ascoltare. Lui è Charles Mingus, Original Faubus of Fables.
Thank you, ladies and gentlemen. Remember, no applause and keep it down. Your drinks, don't rattle your ice in your glasses, and don't ring the cash register. You got it covered? All right. I'd like to continue this set with a composition dedicated to the first or second or third All-American heel, Faubus, and it's titled The Fables of Faubus. Oh, Lord, don't let us shoot us. Oh, Lord, don't let them stab us. Don't let them come and tell us, oh Lord, no more swastikas. That's ridiculous, Danny Richmond. Oh, why are they so sick and ridiculous? They brainwash and teach you hate. We'll be right back.
handful. That's ridiculous, Danny. Why are they so sick and ridiculous, Danny? Brainwash and teach you
tornare in voce dopo sette minuti così belli. Torniamo, stiamo raccontando Mingus, lo stiamo raccontando qua su Radio Onda Rossa perché il 22 aprile si celebreranno i 100 anni della sua nascita. Prima abbiamo parlato, Ale, di Duke Ellington, di quanto è stato importante nella formazione musicale, che ascendente ha avuto Duke Ellington sul Mingus. L'abbiamo detto, insomma, è stato uno dei suoi miti, il solo musicista probabilmente di cui si può riconoscere un'influenza diretta nella musica del contrabbassista. Addirittura Mingus era soprannominato il barone, ed era il barone proprio perché c'era il duca nella scala gerarchica, nella scala nobiliare, non so come definirla. Il barone,
cioè, te lo dico io che sono nobile.
Sì, sì, per quello che ti guardavo. Il barone viene dopo il duca. I due, pure l'abbiamo accennato prima quando abbiamo fatto velocemente il curriculum delle collaborazioni di Mingus prima di diventare un band leader e prima di cominciare a incidere dischi a nome proprio. I due suonarono per la prima volta insieme negli anni 50, nei primi anni 50, quando Mingus riesce a entrare come contrabbassista nella big band del Duca, ma questa collaborazione non durò molto perché e tra i tanti record che ha Charles Mingus ha quello di essere l'unico musicista a essere stato licenziato da Duke Ellington, e la giusta causa o il giustificato motivo non è stato il fatto che arrivava in ritardo a un concerto. Mingus non usava neanche droghe, non aveva problemi in quel senso, non era certamente per le sue qualità musicali, ma semplicemente perché durante delle prove Mingus rincorreva col suo contrabbasso un altro orchestrale. E il trombonista, cioè, è ragionissima, adesso ci spiegherai perché, e l'aria, diciamo, era quella, non era molto, diciamo che aveva l'aria di volerlo fare a pezzi. E questo...
Sì, no, vabbè, il perché adesso non ci perdiamo troppo, altrimenti andiamo a finire veramente a mezzanotte. Però, diciamo, la cosa carina è che poi esistono tre versioni di quella lite. Una è quella che racconta Mingus, un'altra è quella che racconta il contrabbassista, e la terza è quella che
il trombonista,
e la terza è quella che raccontano i testimoni. Ora non sappiamo il perché e il per come i due hanno litigato, non lo sappiamo per certo. L'unica cosa certa è che a un certo punto sono usciti i coltelli. Ecco, questa è la
questa
parte,
diciamo, piaceva,
è l'unica
dirlo.
Cosa certa di tutta la vicenda. E poi, tra l'altro, questa storia c'ha anche ripercussioni all'interno del disco che stai,
sì,
per presentare.
Infatti, i due, Duke Ellington e Charles Mingus, torneranno però anni dopo a suonare insieme. Torneranno a suonare insieme in trio col batterista Max Roach. Nel frattempo, tra Max Roach e Mingus, che come abbiamo detto prima, avevano fondato insieme un'etichetta discografica e avevano già suonato insieme in alcuni album, insomma qualcosa si era rotto, non c'era proprio un'atmosfera serena, quantomeno non c'era da parte di Mingus. Beh, dicevo, i tre si ritrovano per registrare un disco insieme per la Blue Note, siamo arrivati al 1962, l'album è lo straordinario Money Jungle, e qua tu c'avevi qualcosa da raccontare sul trombonista?
No, semplicemente che non fu una sessione di registrazione molto serena. Mingus a un certo punto ha proprio lasciato nel
sì, questo lo leggerò dopo, perché qua tra le tante versioni c'è anche quella di Duke Ellington, e su questo
lui se n'è proprio andato, fu Duke Ellington a convincerlo, poi lui
vediamo
ce lo legge, andò dai proprietari della Blue Note e gli disse: guarda, io non ci suono così perché Max Roach suona troppo per piacere agli altri, chiama Donny Richmond che è il mio batterista, gli dicono no, per cui va su tutte le furie e dice: allora la prossima volta chiamate Ray Brown al posto mio, che tanto Ray Brown fa le marchette, lui suonerebbe per qualunque cosa.
Ray Brown, per chi non lo conoscesse, era un grandissimo contrabbassista,
è un grandissimo contrabbassista che fece rosicare molto Mingus, perché su Down Beat usciva sempre la classifica dei migliori contrabbassisti
e
vinceva sempre Ray Brown, quindi poi alla fine
ed era un po' prezzemolino come tanti turnisti jazz, niente di male, perché era, quindi
però
Mingus
massimo
questo,
rispetto anche per Ray Brown, però vabbè.
Mingus non la prendeva benissimo, dicevo prima, quindi questo è un disco stupendo, se non lo conoscete ascoltate per intero, noi ovviamente facciamo sentire solo una canzone, però vi leggo dalla tua biografia, in questo caso di Duke Ellington, come racconta lui quell'incontro. uno dei numeri registrati, il numero intende canzone, viene presentato più o meno così: annunciai la tonalità e proseguì con le annotazioni. La Floretta Africaine, spiegai, è un piccolo fiore africano. Il pezzo dovrebbe essere eseguito dal punto di vista filosofico africano. La giungla, per gli africani, è un posto nella foresta dove nessun essere umano si è mai avventurato. E questo piccolo fiore cresceva proprio in mezzo alla giungla, lontano chilometri dagli sguardi umani, nella parte centrale della giungla che è creata da Dio ed è intatta. Il piccolo fiore cresceva ogni giorno più bello. Entrambi accennarono di aver capito, cioè entrambi, Max Roach e Charles Mingus. Andai al piano e chiamai il tecnico. Parti, gli abbellimenti ritmici di Roach non avrebbero potuto essere migliori né sembrare più autentici, mentre Mingus, con gli occhi chiusi, sprofondava in pieno swing armonico, aggiungendo contromelodie come se avesse suonato quel pezzo tutta la vita. Era uno di quei momenti mistici in cui le nostre tre muse diventavano una cosa sola. C'era una sola registrazione e io fremevo. Successe comunque una cosa divertente nel bel mezzo di quella riunione, di quella session, riunione tradotto un po' strano. Mingus cominciò a riporre il suo basso, per cui io gli chiesi cosa era successo e dove pensava di andare. Amico, non posso suonare con quel batterista, disse. Perché? Cosa c'è che non va? Duke, mi siete sempre piaciuti, te e la tua musica, ma dovrai procurarti un altro batterista. Come? Ti sei proprio decisa a metà riunione? Dai amico, non può essere così grave. Ma lui finì di mettere via il basso e uscì verso l'ascensore. Lo seguì e dopo che si fu lamentato un po' e stava per premere il bottone dell'ascensore, dissi con calma e lentamente: Mingus, amico mio, la United Artists ha fatto una pubblicità a tutta pagina nel Billboard di Natale. Era fantastica, sì. Sai, continuai, se la Columbia Records avesse speso tutti quei soldi per pubblicizzarmi, oggi sarei ancora con loro. Sollevò il basso, tornò nello studio e registrammo benissimo fino a che l'album fu finito.
E lasciami aggiungere che tra l'altro Duke Ellington era veramente un signore nel mondo del jazz. Quando Mingus fu licenziato, è lo stesso Mingus che racconta, dice: io ci ho messo un po' a capire che mi aveva licenziato, perché mi ha detto delle parole così belle che ero bravissimo, spettacolare, però poi ho capito che mi aveva mandato via.
Dai, vai, ci sentiamo appunto la Floretta Africaine. Il disco è Money Jungle, Duke Ellington, Max Roach e ovviamente Charles Mingus. Thank you.
E questa era Florette Africaine. C'è un luogo
che sembra che lo diciamo in pugliese.
Oddio, no? Quanto ho alzato. Sì, lo diciamo in pugliese, con la voce di No Banfi, poveri pugliesi, sempre con la voce di
Flowers of Africa, come hanno chiamato sul disco.
Ok. Allora, c'è un luogo che a cui Mingus è particolarmente legato, è il Messico. Il Messico in quegli anni era il simbolo della libertà nell'immaginario americano, e tanto cinema, tanto letteratura vedeva il Messico proprio come l'ultima, diciamo, l'ultima frontiera, il luogo dove essere finalmente liberi. Anche Kerouac finisce on the road proprio in Messico, e Charles Mingus era un poeta beat. Allen Ginsberg fu lui a fare da, diciamo, il cerimoniere del suo ultimo matrimonio con l'ultima moglie. Il Messico è anche il luogo dove Mingus vorrebbe morire. C'è un capitolo stupendo nell'autobiografia. Lui vuole andare a morire in Messico partecipando a un'orgia, e il capitolo è tutto fatto di onomatopee sui i rumori del sesso, sulle porte che sbattono. In particolare va a Tijuana.
Più suoni che rumori.
Sì, più suoni che rumori. Va a Tijuana, che è proprio la città simbolo del peccato, della perdizione. Tijuana Moods è un diario in musica. La sua vita ritorna quindi all'interno anche della sua musica. Racconta la musica che si ascolta per strada, racconta andare a passeggio tra i negozi di souvenir a Tijuana. Il primo brano è proprio la partenza verso il Messico e si ritorna negli Stati Uniti con un omaggio a Charlie Parker. Era il disco, forse, se uno volesse partire, diciamo, sì, più accessibile anche a chi magari non mastica il jazz.
Certo,
non mastica.
Qualcuno un mal di testa potrebbe farlo venire lo
sì,
stesso, però
è un mal di testa piacevole che basterebbe.
No, no, quello sì, dico che molti lo consigliano, non essendo tanto contaminato da altra musica,
ah, certo,
e poco jazz tra virgolette, forse il migliore per cominciare.
Noi in sottofondo ci stiamo ascoltando Los Mariachis, un omaggio alla musica dei mariachi, ma il pezzo che ci ascoltiamo è appunto la passeggiata tra i negozi di souvenir a Tijuana, Tijuana Gift Shop.
Thank you.
così fino all'ultimo colpo di piatto questo disco dedicato al Messico. Allora, per il prossimo, la presentazione del prossimo disco, un po' sono arrabbiato perché se te lo sei preso tu.
L'ho detto prima, vabbè, l'ho detto all'inizio.
L'hai detto all'inizio, no, io però insomma penso di parlare anche a nome tuo, se proprio.
L'abbiamo appena detto tutti qua, Guanamuzza.
L'abbiamo appena
però,
detto tutti. Ma se dovete comprare un solo disco,
se Jazz già vi piace, ecco, già conoscete
e,
Jazz,
e dovete comprare un solo album della, perché vi piace collezionare solo un disco per ogni artista, dovete comprare uno dei Mingus, non c'è dubbio
che The Black Saint and the Cinder Lady. Se non vi dovesse piacere, venite qui, Ale vi ridà i soldi, e voi i soldi spesi per il disco che non vi è piaciuto li date magari alla radio, alla radio, e sottoscrivete ora di abbonamento. Allora, non c'è una cosa che abbiamo raccontato lungo l'intera puntata che forse non so quanto è emersa in maniera chiara. Charles Mingus aveva avuto un'infanzia, una vita molto dura, molto difficile su vari fronti, diciamo così, e già una volta si era fatto ricoverare al Bellevue Hospital, all'istituto psichiatrico di New York. Insomma, aveva questo mal di vivere in cui lungo la sua intera vita lui ha cercato di combattere, ha cercato di guarire. Questo mal di vivere.
Permettimi lui, che quando si è andato a far ricoverare, lui si è presentato in ospedale dicendo: aiutatemi, sono paranoico, ricoveratemi. E l'infermiere che l'ha accolto gli ha detto: sì, ma tutti i neri sono paranoici.
Ottimo.
Questo è stato l'approccio con l'ospedale.
Mingus ha passato buona parte della sua vita di artista, già artista di successo, in analisi. E per esempio è al proprio psicanalista che si rivolge Lio Narrante della autobiografia, l'abbiamo citato numerose volte, Peggio di un bastardo, e a quello stesso luminare, a quello stesso psicanalista Edmund Pollock, che il musicista propose nel 63, anno di grazia di Mingus, di commentare in copertina quello che appunto, come abbiamo detto, è più o meno universalmente riconosciuto, a parte Alessandro e Fabio, come il suo capolavoro, che prende il titolo di Black Saint, il Santo Nero, and the Sinner Lady, la peccatrice, quindi
che se, si presume ovviamente
si presume
sia bianca.
Bianca,
e credo che sia l'unico caso nella storia della musica in cui uno psichiatra scrive le note di copertina del suo
non cliente. So se è l'unico, però questo, cioè, ho tradotto un estratto di quello che ha scritto Pollock nella retrocopertina. Le sofferenze patite da bambino e poi nell'età matura come persona e come uomo di colore sono state sicuramente sufficienti per indurre in lui Mingus, una grande amarezza, odio, distorsioni, e per farlo rifuggire dalla realtà. Mingus è dolorosamente conscio dei suoi sentimenti e vuole disperatamente guarire. Insomma, questo dice, non c'è bisogno di aggiungere altro. The Black Saint and the Sinner Lady è stato registrato da Mingus utilizzando un organico ampio, e come diceva Alessandro, cioè, una rivoluzione di Mingus è far tornare in qualche modo alle origini jazz, e quindi pensato come musica da ballo con tanti strumenti, non per quartetti o quintetti. Quindi lui vuole un organico ampio, un organico molto flessibile dal punto di vista timbrico, usa ottoni, anci, flauto, c'è una chitarra acustica, c'è il piano, c'è la batteria e c'è ovviamente il suo contrabbasso. È un organico che Mingus sfrutta in ogni sua possibile sfumatura. La gestazione travagliata del lavoro, che non abbiamo ancora spiegato, il lavoro, cioè Mingus compone una suite in quattro movimenti che avrebbe dovuto accompagnare una coreografia immaginaria di un ballo immaginario, insomma è tutto nella sua testa, cioè non è stato mai un progetto reale, è un progetto che lui ha immaginato e sognato, e quindi è stata una gestione travagliata al punto tale che in delle parti i soli sono sovraincisi, e questa all'epoca era una pratica molto rarissima nel jazz, cioè era più unica che rara come pratica. E quello che possiamo ancora qui aggiungere è che, ovviamente consigliandovi l'ascolto integrale della suite, è che di tutte le conquiste compositive raggiunte da Mingus, da Pithecanthropus Erectus in poi, il disco che abbiamo scelto per cominciare nel senso il suo primo capolavoro, insomma tutti i dischi dal 56 in poi trovano in questo album del 63 la sintesi perfetta, cioè i richiami al sound di Duke Ellington, tant'è che Mingus vuole nella sua formazione il trombonista storico del Duca, e Quentin Jackson, c'è lo scardinamento della forma canzone, ci sono i richiami al free jazz, c'è la sua polifonia aggressiva, come la definiva lui stesso, che è la sua, appunto, la sua firma.
E tra l'altro chiede al suo sassofonista Charlie Mariano proprio di imitare Johnny Hodges, il celebre sassofonista di Ellington. E è un album, scusami,
prego,
assolutamente autobiografico. Intanto c'è tutto quello che abbiamo raccontato della musica di Mingus, quello che ci ha detto adesso Fabio, e c'è appunto l'influenza enorme di Ellington, ma anche nella deformazione del suono, per esempio con l'uso delle sordine, e di modellare questa musica proprio in base alle singole personalità dei musicisti che componevano la sua big band. E un altro fattore che aggiunge ancora un tassello a quanto sia stretto il legame tra la musica e la vita, Fabio, ha nominato una chitarra flamenco.
No, sì, infatti, no, adesso guarda, ti aiuto, perché avrei aggiunto due note sull'album. Lo stato di grazia l'hai detto tu, di Charlie Mariano al sax alto, e poi il fatto che c'è una chitarra flamenco che poi suona solo nella traccia che abbiamo scelto di farvi ascoltare, che è il terzo movimento della suite. E questo chitarrista si chiama Jay Berliner, e il motivo per cui lo scegli, Ale, è quello che stavi per dire tu.
Sì, aveva un fratellastro Mingus. Questo fratellastro suonava la chitarra flamenco. Lui c'era molto affezionato, ci aveva legato molto. A un certo punto muore questo fratellastro quando era ancora molto giovane, e quindi nel brano che sentite, a un certo punto, così, de botto senza senso, e entra una chitarra flamenca. È proprio un ricordo, un sogno, appunto, del fratello.
Chitarra che, dicevo, la chitarra la suona Jay Berliner, e questo è un legame. È legato questo musicista, e 5 anni dopo suonerà in un altro capolavoro della storia della musica, che è Astral Weeks di Van Morrison. Lo racconta Lester Banks, forse nelle sue pagine più belle, nelle sue pagine migliori, cioè quando in un unico articolo recensisce insieme Astral Weeks, che era il disco appena uscito, diciamo, o comunque uscito da poco, e appunto The Black Sand and the Cinder Lady. Usa Jay Berliner come fil rouge che lega i due album, e basta. Noi adesso abbiamo parlato fin troppo, ci ascoltiamo il terzo movimento di questa suite. Si chiama, come dite, Traxi
Group Dancers.
Thank you.
e la tagliamo poco perché è veramente tardi. Abbiamo ancora l'ultimo brano in scaletta e poi la nostra consueta coda. 1963, abbiamo detto, è un anno di grazia quando usciva The Black Santa and the Sinner Lady. Dalla stessa sezione, dalla stessa session esce poi anche Mingus, 5 volte Mingus. Però arrivano anche i guai, lo abbiamo detto, e un altro aspetto di questo grande artista, che senza dubbio non era semplice stargli vicino, non lo fu neanche per le tante mogli che ha avuto nel corso della sua vita, e questo vale naturalmente anche per i suoi musicisti. Alcune volte li licenziava direttamente sul palco, nel bel mezzo di un concerto. E il suo trombettista Jimmy Kicknapper a un certo punto lo denuncia per violenza privata, perché proprio viene picchiato praticamente sul palco. Diciamo, viene ritenuto colpevole, ma non viene applicata la sentenza di colpevolezza, però gli viene tolta la Cabaret Card, che era quella carta che permetteva ai musicisti di esibirsi nei locali. Lui,
da cui dipendeva la vita o la morte per alcuni musicisti, la sopravvivenza o la estrema povertà.
O l'estrema povertà. E quindi, non potendosi più esibire, intanto va in Europa, va a fare una tournée. E si dedica soprattutto al pianoforte. Il 30 giugno entra in studio, chiama la Blue Note e dice: voglio fare un disco in piano solo. E questo è un altro aspetto di questo grande artista. Un disco bellissimo, si apre con un altro brano autobiografico che stiamo sentendo in sottofondo, Myself When I'm Real, che è probabilmente il brano più bello di tutto il disco. Noi però ce ne ascoltiamo un altro, che è un omaggio ad uno dei musicisti con cui ha collaborato, per cui ha sempre avuto grandissima stima e ammirazione,
cosa non frequente.
Sì,
gli attestati di stima, dico, pubblici
non furono molti. Ornette Coleman, per esempio, ci sono insieme, ma disse: comunque si sta un po' incartando con questo free jazz, sa fare solo quello. Anche di Coltrane non ne parlò bene, dice: dopo è andato in India, è rimasto troppo impicciato, ormai suona solo col bordone. Insomma, lo fece anche con tanti altri mostri sacri. Invece per Roland Kirk, con cui suonò, fece parte a un certo periodo anche della sua band, spende parole molto belle e gli dedica appunto un brano che è Roland Kirk Message.
Siamo arrivati alla fine di questa lunga storia, di questa la storia di Charles Mingus. Dicevamo prima, il 63 è stato l'anno No, di grazie Alessandro di Mingus, soprattutto per il cavolo del Black Saint and the Sinner Lady, ma anche per Mingus per 5, anche per, insomma, per altre cose. Poi accade quello che ha appena raccontato Ale, appunto, che gli viene ritirata questa, viene sospesa la carta che gli permetteva di suonare nei locali statunitensi, ed è probabilmente questo è il motivo, anzi certamente questo è il motivo per cui il 64 è un anno che Mingus spende molto in Europa, e tra cui regista tra le sue cose live più belle in assoluto. Però il 64, partito diciamo in questa maniera e quindi anche in qualche modo bene nonostante la lontananza dagli Stati Uniti, anche un anno chiave in senso negativo, perché avviene muore improvvisamente a Berlino per coma diabetico il suo grande amico e sodale collega, l'appena 36enne Eric Dolphy, uno dei geni della musica tutta, del jazz in particolare. Fu, come dicevo, un durissimo colpo per Mingus. La sua psiche così fragile comincia a franare, i concerti si diradano, i gruppi si disperdono, i gruppi, le band che aveva messo insieme, le case discografiche gli chiudono le porte. Nel 66 chiede di essere nuovamente ricoverato in un ospedale psichiatrico, si ritira dalle scene e presto finisce in miseria, viene sfrattato dal suo appartamento di New York, si ritira, torna in California, dove si perdono velocemente le sue tracce. La risalita da un periodo così buio, da questi veri e propri inferi, si potrà dire completata soltanto 10 anni più tardi, nel 74, quando torna per uno storico concerto alla Carnegie Hall. Farà altri dischi, dopo il suo ritorno sulle scene, farà altri dischi meravigliosi, però questi anni sono purtroppo segnati.
Changes One e Changes Two e Cumbia Jazz Fusion purtroppo non li mettiamo, sono dischi assolutamente splendidi.
Soprattutto,
anzi,
Changes,
forse
Changes
One
è tra le sue cose più
belle, anche con forse il quintetto, se non sbaglio, anche con uno dei gruppi più stupefacenti che lui ha avuto.
Ti ricordi che suona?
No.
Ok. E quindi diciamo dischi meravigliosi, ma pure l'arrivo improvviso di una, anche qui come per la morte di Dolphy, di una malattia rarissima, la sclerosi amiotrofica laterale, malattia che in poco tempo lo costringe su una sedia a rotelle, che in pochissimo tempo gli impedisce di poter suonare, e Mingus non farà neanche in tempo, la morte insomma arriverà abbastanza presto e lui non farà in tempo neanche ad ascoltare l'album almeno completato, non lo ascolta, su cui stava lavorando insieme a Joni Mitchell, album poi uscito a nome Mingus.
Lasciami dire, scusa, non so se lo dici dopo, lui andrà a morire in Messico e lo farà perché Jerry Mulligan gli consiglia di andare a visitare una guaritrice e lui è disperato, non sa come fare per guarire, le tenta tutte, anche di andarsi a bere il sangue di iguana praticamente, però naturalmente non avranno purtroppo un effetto positivo sulla malattia.
Noi, dicevo prima di Joni Mitchell, non raccontiamo la storia perché è davvero lunga e davvero bella, sarebbe un peccato raccontarla, cercate, perché non la conoscete, o comunque magari chissà, su una delle cose citate torneremo a parlare di Joni Mitchell e racconteremo anche questa storia. Comunque Mingus muore nel 1979, la causa della morte è un infarto, l'infarto è conseguenza della grave malattia che ha contratto. Quando muore a 56 anni, e proprio il giorno della sua morte, il 5 gennaio del 1979, 56 balene si arenarono su una spiaggia americana. La gente del jazz e gli appassionati rimasero molto impressionati da questa coincidenza, anche l'animale, la balena, che in qualche modo, insomma, Mingus dopo il primo ricovero tornò molto grasso, era obeso, quindi anche l'animale in sé, il numero delle 56 balene, insomma, impressionarono tante persone e per molti sostennero se n'è andato un dio, quantomeno un dio del jazz. Venne cremato e le sue ceneri sono state, su volontà sua, sono state disperse dalla moglie su nel Gange.
E tantissime cose non abbiamo purtroppo potuto inserire in scaletta, però una cosa che ci teniamo, vi consigliamo una piccola
bibliografia
su Charles Mingus, intanto quella di Green Gabbard, L'uomo, la musica e il mito, uscita per EDT, veramente un lavoro incredibile. Lui ha avuto accesso, questo studioso, a tutte le poesie che la moglie Sue ha donato alla Columbia University a Washington, per la prima volta sono state lette e studiate. È uscito un fumetto per celebrare i 100 anni della nascita, si chiama Mingus, è uscito per Coconino di Massarutto e Squaz. E poi il bellissimo anche libro di Stefano Zenni, forse il lavoro diciamo italiano migliore, è uscito un po' di anni fa su Stampa Alternativa. La fine della nostra puntata la dedichiamo con un pezzo lunghissimo di un quarto d'ora, però non vi fate spaventare perché sentirete qualcosa che se non conoscete raramente avete sentirete tanta intensità, tanta emozione e tanta anche interazione tra due incredibili artisti. La dedichiamo a due musicisti che sono stati fondamentali nel corso della carriera di Mingus e perché hanno proprio plasmato il loro suono, hanno contribuito a creare il Mingus Sound, che tra l'altro oggi è ancora diciamo portato avanti dalla Mingus Big Band, che omaggia, va in giro per il mondo.
Mingus non c'ha eredi musicali perché era stato talmente eccezionale che non c'ha eredi, però la sua musica
è ancora, sì esatto, è ancora suonata. Questi due musicisti sono, il primo è Donny Richmond, il batterista che Mingus lo assunse dopo appena 6 mesi che suonava la batteria e si accorse subito del talento incredibile nel tenere il tempo e lo plasmò, gli insegnò proprio a suonare come faceva comodo a lui. E Donny Richmond è stato il collaboratore che ha suonato praticamente in tutti i dischi di Mingus, anche dopo il ritorno negli anni 70, e molto probabilmente anche l'unico che è riuscito a sopportarlo per tutto questo tempo. L'altro è il sassofonista Rick Dolphy, ce l'ha raccontato Fabio prima, il loro rapporto fu particolarmente intenso e secondo Mingus Dolphy sapeva parlare con lo strumento ancora meglio di Charlie Parker. Nel 1964 erano in tour insieme in Europa, Dolphy a un certo punto gli dice che si sarebbe fermato lì e che non avrebbe fatto ritorno a New York. Tra l'altro su Wikipedia, nella pagina che è dedicata a Rick Dolphy, si dice morì in Europa mentre faceva una tournée insieme a Mingus. No, perché Mingus ritornò a casa e si infuriò tantissimo che Dolphy
non tornò con lui.
Sì, non tornò insieme a lui e nei giorni successivi lui ha ripreso la Cabaret Cart e ha cominciato ad esibirsi in uno dei club migliori della città, il Five Spot. Era l'unico che dava la possibilità in pratica ai più grandi musicisti d'avanguardia di esibirsi. In Peggio di un Bastardo dice che quello è il periodo nel quale si sentiva più libero di esprimersi. La sua esperienza però si conclude proprio in relazione a Rick Dolphy nella maniera peggiore, e lui riceve infatti la notizia mentre stava suonando della morte in Europa di Rick Dolphy e va su tutte le furie. I giorni dopo è assolutamente intrattabile, ritorna a suonare e c'era una signora nelle prime file che stava facendo rumore mentre si esibiva, per cui lui si incavola da morire, scende dal palco, gli butta giù tutti i bicchieri, rompe tutto, risale sul palco, prende il contrabbasso, va nella cucina e gli spettatori assistono al ritorno in scena del solo contrabbasso che fu lanciato da Mingus sul palco, ritorna Mingus e lo distrugge completamente. Dopodiché va dal proprietario del Five Spot e gli dice: guarda, scusa, ma il mio ingaggio finisce qui, sono troppo scosso, me ne vado. Qualche giorno dopo c'è il funerale di Rick Dolphy, lui piange Mingus per tutto il tempo e dice: mi dispiace Eric, mi dispiace, continua a ripeterlo come un mantra. La moglie Judy aveva appena partorito e al bambino viene dato il nome di Eric Dolphy Mingus. Il brano che ci ascoltiamo è tratto da un live ad Antibes e fanno una cosa straordinaria. A un certo punto, dalla metà del brano, iniziano a parlare Mingus e Rick Dolphy, ma lo fanno parlando con i propri strumenti. È proprio un duetto, come se fossero un dialogo tra due persone, un dialogo che a volte sale anche di tono, altre volte è più rilassato. È comunque un qualcosa di straordinario che dimostra la grandezza di questi due grandi musicisti. La nostra puntata termina qui, il brano è What Love, dura circa un quarto d'ora, ma veramente ascoltatelo se non lo conoscete. Noi la prossima settimana non riandremo in onda un'altra volta perché? Per motivi molto meno piacevoli di quelli per cui siamo andati in onda.
Lo scopro in diretta
le due settimane successive e ci sentiamo quindi a maggio con che cosa io non lo so, però so che bisogna continuare a sostenere Radio Onda Rossa, fatelo attraverso il radio abbonamento e concludiamo What Love.
Ciao a tutte
e ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Thank you very much. Before bringing What My Love, like the future, alto and tenor trumpet player Eric Dolphy and Ted Kirsten. That was Booker Everything, and tenor Ted and Eric will be featured on a conversation titled What Love.
Talk to him.